Avanti, e mi chiede, appunto, Francesca mi segnalava che su hanno bloccato, quindi chiedo scusa a lei e agli organizzatori perché non pensavo che ci fosse un rigore di questo genere nel far accedere. Ma stante il successo, perché già questo è la dimostrazione di un successo, la prossima volta lo faremo nella sala più grande, che è quella degli specchi, che è nel Palazzo Bastoggi, in modo da rimediare al fatto che taluno non abbia potuto assistere alla presentazione di un libro che io ho ritenuto davvero importante presentare in Regione, perché ha un significato che colma in qualche modo un vuoto nella pur ampia, forse una delle più ampie rassegne bibliografiche di storia locale, quale quella che evoca la città di Firenze, intesa naturalmente in senso allargato, al di là dei confini del comune. Nel senso che questo libro rappresenta qualcosa di molto attuale, molto vivo, di ciò che rappresentano le chiese, che sono il punto di riferimento, ma non astrattamente intese come contenitori e giacimenti di opere d'arte, come solitamente noi leggiamo quando si legge il libro Le chiese fiorentine, ma invece come centri pulsanti per la comunità di valori, di sentimenti, quali centri di aggregazione. E anche tutti i riferimenti all'arte, all'architettura, al ruolo storico che la Chiesa come punto d'incontro della comunità ha esercitato nel rispettivo luogo in cui è collocata, trasudano di attualità, parlano alla dimensione che è quella di chi l'ha voluta, di perché sono stati costruiti o arredati in un determinato modo, cosa ha significato la vita di quella comunità. Mi sembra siano 38 le chiese che sono state prese in esame, e quindi questo libro non è il classico libro che entra nel filone finora conosciuto, quello che, partendo dal Rica, testo del 1700, dal titolo Le chiese di Firenze, per arrivare agli ultimi, elenca le chiese, definisce quali sono le opere d'arte che vi sono, qual è l'elemento architettonico della sua costruzione. Ma a differenza di quella impostazione, questo libro delle 38 chiese che prende in esame ne fa vedere gli elementi pulsanti di aggregazione della comunità in quel quartiere, in questi ultimi anni, decenni, secoli, ma comunque le fa vedere come centri vivi per l'oggi. E spesso ci rendiamo conto che intorno a chiese che non sono solo nel centro storico, in realtà vi è una trasmissione di valori che non sono quelli solo della promozione spirituale che è propria del luogo di culto, ma sono invece valori che parlano alla comunità civile di quel quartiere, di quel rione, di quella città, perché fondamentalmente spesso tornano a riferimento di città che poi sono state assorbite nel comune di Firenze o comuni limitrofi, ma che hanno un filone di storia che ha le sue radici nei secoli. Ecco quindi che, sia parlando di Sant'Ambrogio, dove Francesca cita i due miracoli che lì hanno avuto origine, e sia parlando delle chiese ben più recenti che sono state costruite, non so, leggendo perché la struttura del campanile di via Capodimondo, mi viene in mente questa perché Don Stefano è stato recentemente trasferito a Vicchio, e pensavo invece alle ondate di gente, alle iniziative che lui riusciva a organizzare, dà proprio il senso del significato e della vita delle chiese fiorentine prese in esame oggi. Per questo dico, colma un vuoto nel ricco panorama di storie locali di cui Firenze è dotata, ma un libro così non c'era. Devo dire che è stata un'occasione, se vogliamo, fortuita, ma da quell'occasione fortuita Francesca ne ha fatto un elemento di forza. Il fatto che lei, da giornalista, brillante giornalista, che ho conosciuto e che mi sono trovato spesso a incontrare nelle mie attività di amministratore locale negli anni, la giornalista si era dedicata a una rassegna sul Corriere Fiorentino, edizione, fascicolo locale del ben noto Corriere della Sera, con articoli che dovevano dipingere con le note di cronaca quello che era, diciamo, l'insieme delle più vitali chiese fiorentine. Il libro nasce da questo sforzo della giornalista che va a raccogliere cronaca su quello che avveniva in questi presidi di culto, di fede, ma anche di vitalità cittadina. Naturalmente l'appetito viene mangiando, si è resa conto di tanti aspetti importanti che maturavano in questo tipo di contatto, e da lì quindi l'ampliare gli articoli fino a farne il libro. E naturalmente è anche un libro che quindi mette in evidenza aneddoti, anche cose che non stanno poi così bene con quello che dovrebbe essere la vita di una comunità religiosa. Per dire, io ho letto da lei, l'altro giorno ci sono passato, sono andato a vedere, quando penso alla figura di Monna Tessa, la prima delle infermiere che la vita di questa città offre, colei a cui Folco Portinari, fondatore di Santa Maria Nova, aveva dedicato la cura del più antico ospedale fiorentino, inaugurato nel 1288, Folco Portinari, il padre della Beatrice di Dante, che vivrà quell'inaugurazione ma che morirà poco dopo, perché Beatrice muore l'8 di giugno del 1290, quando Dante era del 65, aveva semplicemente 25 anni. Quindi una figura, Folco Portinari, Beatrice, che si interseca con un passato particolarmente stringente, fondamentale della vita di Firenze. Ecco, questo ospedale era stato costituito e fondato proprio sulla figura di Monna Tessa, e Monna Tessa era sostanzialmente sepolta in una chiesa di Reggello, ma viene trafugata la lapide e portata in Santa Felicita. Non lo sapevo, e come questo ogni pagina di questo libro offre delle curiosità spesso conosciute o non ben evidenziate nel normale corso delle nostre conoscenze. Quindi un libro che riesce, partendo dalla cronaca, ovvero da articoli di giornale, a diventare un libro di storia. Una storia che è quindi una visione più ragionata di ciò che noi possiamo trovare intorno alle chiese. Del resto, consentitemi, ho avuto la delega per la toponomastica nel Comune di Firenze per anni. Non tutti lo sanno, ma i nomi delle strade, delle piazze della nostra città fino alla rivoluzione napoleonica, quindi quei 6 anni in cui Napoleone trasmise a Firenze, alla Toscana, tutte le conoscenze e quindi gli stati di diritto della rivoluzione che lui impose alle regole del vivere civile, fino ad allora la toponomastica e quindi l'intitolazione anche delle vie, delle piazze, dei canti, era tutto un aspetto seguito dalla comunità religiosa, quindi tutto si imperniava intorno alla parrocchia, intorno alla chiesa. È appunto con l'inizio del 1800 che diventa diritto pubblico anche quello che è la cura attraverso i nomi di verificare la città. Infatti la nostra è una città, come tante altre, che ha molti nomi che hanno un riferimento di natura religiosa. E allora, se le parrocchie sono state per secoli, come dire, il presidio fondamentale della vita comunitaria nel loro territorio, e il pubblico veniva dopo, perché erano loro a in qualche modo interpretare i sentimenti della vita collettiva, è anche comprensibile che farne una storia non legata solo alle grandi basiliche, ma invece a quelle che sono oggi centri pulsanti, è qualcosa di veramente importante. Non ci aveva pensato nessuno, ci ha pensato Francesca, e io gli faccio i complimenti. L'ultimo aspetto, io sono molto attento alle vicende naturalmente di Firenze Capitale, e dico che in realtà oggi con il nome Firenze usiamo un'espressione che nel corso della storia della nostra città sostanzialmente dovremmo verificare essere stata usata per realtà diverse almeno per 3 volte, in realtà sono anche molte di più. nel senso che il termine Firenze per i romani che fondarono la nostra città era il quadrilatero, quello che ancora oggi riconosciamo nelle vie che sono via Tornabuoni come via del Proconsolo, il lato del Duomo e il lato di Palazzo Vecchio, era il quadrilatero su cui si fondò il castro romano e dal castro romano si venne a costituire, come dire, una sorta di città fortificata in epoca adrianea che è il centro storico della città di Firenze. Se andiamo a vedere questa evoluzione dopo il periodo medievale, la ritroviamo dopo il periodo alto medievale, la ritroviamo nel momento in cui il comune diventa una vera e propria città-stato, ovvero a fine 200, inizio 300, con la costruzione delle mura che per 5 secoli rimarranno intatte, in oltre anno sono ancora intatte, cioè quelle che coincidono con i viali di circonvallazione. Si chiamava Firenze, anzi Florenzi, la città romana si chiamerà tale per secoli, identificata in quel quadrilatero, sarà Firenze, una città ben più vasta, quella che arriva ai viali che per 5 secoli hanno avuto le mura. La terza Firenze in realtà è quella che arriva dopo Firenze capitale e quindi quando la capitale impone un territorio più vasto vengono sciolti qui 5 comuni che fino a quel momento erano vissuti come comuni, il comune di Legnaia, il comune del Pellegrino a nord, tutta la via Bolognese da Piazza della Libertà fino alla via Bolognese, il comune di Pian di Ripoli, il comune di Rovezzano. E vengono rivisti i confini con il comune di Brozzi, con il comune del Galluzzo, che poi saranno sciolti qualche anno dopo per entrare in Firenze. Allora, il termine Firenze è un termine spesso generico, perché in realtà 2000 anni fa Firenze era il centro storico ristretto, quello che Dante chiamerà il piccolo cerchio, con Firenze capitale il centro storico si allarga alle mura e quindi agli attuali viali, con 150 anni fa Firenze capitale il livello istituzionale diventa quello del comune della Firenze di oggi. Ecco, spesso quando si parlava di chiesa si parla solo del centro storico, al massimo della Firenze, diciamo della città-stato che arriva alle mura. Francesca per la prima volta fa un'operazione che mette la chiesa che invece entra nella dimensione attuale di Firenze in contatto con la Sant'Ambrogio del centro storico. Quindi anche questa è un'operazione culturale importantissima. Ho già parlato anche troppo, però consentitemi, da questo libro ne sono rimasto colpito, ritengo che introduca nella nostra biblioteca qualcosa che non c'era e che non era stata pensata e poi per la scorrevolezza, il patrimonio di curiosità e di aneddoti rappresenta qualcosa che ci insegna a tutti, perché io ho trovato tante cose che non conoscevo e anche di questo a Francesca sono grato. Grazie e complimenti per il lavoro.
Buonasera, sono Franco Mariani, sono un giornalista vaticanista e sono stato chiamato oggi un po' a presentare questo libro di Francesca Tofanari, Missa Est, storia, curiosità e racconti di 38 chiese di Firenze e di dintorni. Francesca ha iniziato questo lavoro con il Corriere Fiorentino quando io ho terminato la mia attività sempre sullo stesso argomento con il Corriere, il nuovo Corriere di Firenze. E mi reputo un po' lo zio di questo libro perché circa un anno fa, mese più, mese meno, Francesca venne da me e mi disse: ma che pensi se facessi, raccogliessi, sarà interessante, ma come si può fare? E io gli ho dato alcune dritte che oggi hanno portato a questo bel libro che, e di cui dobbiamo ringraziare non solo Francesca ma anche l'editore, perché se non ci fosse stato l'editore che si è accollato l'onere di una pubblicazione del genere, oggi forse non avremmo questa raccolta. È un libro molto interessante che esce in un momento particolare, che forse nemmeno Francesca e l'editore sanno, perché si sta celebrando in questi giorni, in questo 1965, i 60 anni della messa che viene raccontata da Francesca, perché la messa in italiano, forse non tanti lo sanno, a parte qui in questa sala oggi siamo molti con i capelli grigi, quindi ve lo dovreste ricordare di quando eravate bambini, se andavate in chiesa sentivate celebrare la messa in latino, non capivate sicuramente nemmeno una parola, e infatti a queste messe si vedeva sempre le donne snocciolare i grani del rosario, perché almeno qualche cosa facevano, altrimenti si sarebbero annoiate. Mentre invece col Concilio Vaticano II, indetto da Papa Giovanni XXIII, il 4 dicembre 1963 i 2000 vescovi che erano presenti al Concilio votarono la nuova riforma e la nuova messa così come oggi la celebriamo. Pensate che su 2000 vescovi i voti contrari furono solo 4, per fortuna, altrimenti se no avremmo ancora la messa in latino, e sicuramente questo libro, penso che se la messa era in latino, sicuramente questo libro Francesca non l'avrebbe scritta, perché si sarebbe rifiutata di andare alla messa al latino.
Io
e di fare
andata, tu non hai letto bene.
No, sì, quello c'è la messa di San Gaetano, come anche in Borgo Ognissanti, alla chiesa di Ognissanti c'è la messa sempre secondo, però non è quella messa del concilio, prima del concilio, è una messa sempre in latino ma secondo la riforma. Tra l'altro i 60 anni della messa in italiano coincidono con i 60 anni della messa in televisione. Vi sarà capitato di vedere qualche volta la messa in televisione. Perché faccio questo rapporto? Perché ben si sposa con il lavoro, la messa che viene trasmessa in televisione, con il lavoro che ha fatto Francesca. Ettore Bernabei, che dovreste conoscere, fiorentino, per tanti anni è stato alla RAI, ai vertici della RAI, disse: la messa può essere usata con particolare partecipazione, può essere vista, scusate, con particolare partecipazione da un credente, ma la può vedere con interesse di natura diversa anche un non credente. Ed è questo che appare e traspare dal libro di Francesca. Infatti, quando Papa Paolo VI il 7 marzo del 1965 celebrò la prima messa in italiano nella chiesa di Ognissanti a Roma in via Appia Nuova, e Papa Francesco il prossimo 7 marzo, a 60 anni proprio da quella celebrazione di Papa Paolo VI, riandrà in quella chiesa e ricelebrerà la messa, disse: si inaugura oggi la nuova forma della liturgia in tutte le parrocchie e chiese del mondo. È un grande avvenimento che si dovrà ricordare come principio di rigogliosa vita spirituale, come un impegno nuovo nel corrispondere al grande dialogo tra Dio e l'uomo. Norma fondamentale è d'ora in avanti quella di pregare comprendendo le singolari frasi e parole, di completare con i nostri sentimenti personali e di uniformare questi all'anima della comunità che fa coro con noi. La comunità che fa coro con noi. Ed è quello che ha raccontato Francesca. Perché, come si dice a pagina 130, quando Francesca racconta di quella determinata parrocchia, dice San Donnino, Don Giovanni Momigli, dice: Don Giovanni Momigli cosa ha fatto arrivando a San Donnino? San Donnino sapete tutti che è una parrocchia particolare perché è il centro della comunità cinese. Mi sono dovuto sforzare di costruire una parrocchia intorno alle persone, tenendo conto dei ritmi di vita e delle differenze anche etniche di ognuno. Ed è questa la parrocchia. La parrocchia è quello di costruire un qualcosa intorno a un edificio, intorno a un rione, e quello che si costruisce però si costruisce, ovviamente per un credente prima di tutto, principalmente con la celebrazione della messa. La celebrazione della messa, se volessimo fare un paragone blasfemo, lo potremmo paragonare come a quando tutte le sere ci si ritrova in famiglia per la cena e se non c'è la televisione in mezzo si dovrebbe colloquiare tra di noi, dirci quello che è stato per ognuno dei componenti di quella famiglia la giornata che è stata celebrata. Nel caso della messa è la stessa cosa però di tutta la settimana, cioè la comunità si riunisce intorno al proprio parroco, al proprio sacerdote a cui è affidata la Chiesa per celebrare quello che per il credente è la cosa più essenziale nella vita di un cristiano, cioè l'Eucaristia. Francesca, un po' come la maestrina della penna rossa, col suo quadernino, come ci racconta a pagina 7, ha cominciato a raccontare le messe attraverso le parole dei celebranti, ma soprattutto queste sono parole del libro, attraverso le parole delle persone, attraverso l'atmosfera, attraverso i canti, i dettagli che rendono ogni comunità religiosa unica e particolare, perché pur essendo le comunità singole, in realtà è tutto un'unica comunità. La singolarità spesso si manifesta con piccoli accorgimenti o piccole deviazioni. Io sono anche un liturgista, per cui queste cose non le concepisco, ma spesso i preti, i sacerdoti nel celebrare le messe fanno delle modifiche, le racconta anche la stessa Francesca in alcune parrocchie, che non sono ovviamente autorizzate. Proprio per esempio, per farvi un esempio pratico, in questi giorni il Vaticano ha emanato un documento dove si dice: è sbagliato andare a celebrare il Padre Nostro con le mani alzate come fanno ora spesso quasi tutte le parrocchie. È una cosa che è uscita, che ha preso piede campo nell'arco degli ultimi 10 anni, perché è solo il celebrante, dice il Vaticano, che può rivolgere le mani alzate a Dio per conto della comunità, non il singolo fedele. Per cui capite bene che a volte queste piccole diversità che si trovano nelle parrocchie possono essere a volte accolte con interesse, accolte anche con particolare devozione da parte dei fedeli, ma non sempre sono cose liturgiche. Quindi se qualcuno poi sente qualche fedele che si lamenta, qualche parrocchiano che si lamenta, non lo deve condannare per questo, perché sono sì cose che ci affascinano, ma non sempre sono possibili da fare, anche se vengano fatte. La Chiesa, dice Francesca, scrive Francesca a pagina 8, mi hanno fatto capire che la Chiesa è fatta di persone che con tanta fede e con tanto amore e sicuramente con non pochi sacrifici hanno deciso di dedicare la loro vita a Dio e al prossimo. Questo viene scritto principalmente per i sacerdoti, ma è anche per i fedeli, perché poi la parrocchia non è il sacerdote. Se non c'è attorno al sacerdote un gruppo di persone che poi spesso portano ad allontanare altre persone, ma se il parroco riesce a saper animare bene la parrocchia, il gruppo delle persone che sono in che diciamo animano, cercano di animare la liturgia, i canti, come quello delle pulizie della chiesa e tanto altro, è quello che è il cuore pulsante della parrocchia. Chiese così leggere, scrive invece a pagina 9, nella loro struttura, ma al tempo stesso così imponenti. Questo lo scrive, guardiamo se ti, questo lo scrivi quando... Sacro Cuore, quando descrive il campanile della Chiesa, e lo descrive da sembrare un faro che indica la strada, perché sono queste le nostre parrocchie, le nostre comunità, sono un faro nella strada. E poi c'è un'altra citazione in un'altra parte molto bella del libro, che poi quando mi ricapiterà sotto mano ve la risottolineerò, ecco, a pagina 113, quando dice: spesso le parrocchie sono un puntino nel deserto della città. E come prosegue un puntino nel deserto della città, che poi tra l'altro le nostre parrocchie, come un po' ha accennato anche Eugenio, sono dei documenti di arte sacra contemporanea, e questo lo dobbiamo nuovamente a Papa Paolo VI, che oltre non solo a fare la riforma della liturgia e ad altre riforme, ha anche portato l'arte sacra contemporanea in Vaticano e soprattutto nelle nostre chiese. E Papa Paolo VI è una figura tra l'altro molto importante per i fiorentini, perché nel 1966, quando ci fu l'alluvione, non solo venne a celebrare la notte di Natale la messa in Duomo, 20.000 persone in Duomo, e anche questo è un aspetto molto importante da sottolineare, una delle prime messe in italiano per i fiorentini, che fu seguita da 20.000 persone che erano tutte assiepate accanto una all'altra in Duomo, non so se qualcuno di voi c'era quella notte, ascoltato, testimoniano i vescovi dell'epoca presenti, in un religioso silenzio. Non è mai successo più che in Duomo ci sia stata una messa così silenziosa, con tante persone in Duomo, e che aiutò poi la città di Firenze fin dalla mattina del 4 novembre, perché mandò tutta una serie di aiuti alla città. Francesca, a pagina 15, ci dice anche che tra le tante aperture alla riforma liturgica, non è solo il nostro premier Matteo Renzi a usare le slider, ma appunto in questa parrocchia, a pagina 15, si canta Sacro Cuore. La parrocchia proietta sul muro, sulla parete in fondo dietro l'altare, i testi dei canti della celebrazione liturgica. La messa è anche un momento importante, e lo racconta bene Francesca, perché, come scrive a pagina 15, sempre per la Chiesa del Sacro Cuore, ma secondo me è una cosa che va bene per tutte, perché poi la particolarità di questo libro è che sì, lei scrive queste cose per quella determinata parrocchia, ma in realtà vale per tutte le parrocchie spesso, quello che viene che Francesca usa per descrivere la vita della comunità. Dice, questo, la celebrazione della messa e in particolar modo il segno della pace, è l'unico momento di gioia per molte persone anziane, ma non solo per le persone anziane, di una settimana di solitudine, prima di iniziare una settimana di solitudine. Ma la comunità e la partecipazione alla messa a volte ci regalano anche preziose pillole di vita, come a pagina 16, parrocchia dell'Isolotto, dove l'ex direttore della Caritas, Don Piero Sabatini, dice: non smetterà, racconta Francesca, non smetterà mai di ripetere alle famiglie che la prima prova di affetto nei confronti dei figli è l'ascolto e non le cose materiali, perché durante la celebrazione della messa non solo si rinnova quello che è l'atto più importante ovviamente per il credente di Gesù, che si fa persona in mezzo a noi, in mezzo agli uomini, con il pane e il vino che si trasformano nel corpo e sangue di Cristo, ma nel corso dell'omelia, se i sacerdoti riescono a fare delle omelie interessanti, qui c'è Brunetto Salvini che da bravo attore ci saprebbe dire quanto è importante per un attore saper comunicare, e così anche per un sacerdote deve essere importante saper fare l'omelia. Non a caso proprio in questi giorni, nelle settimane scorse, il Vaticano ha emesso un nuovo documento, il nuovo direttorio, per insegnare ai sacerdoti quello che devono dire e come fare un'omelia interessante. E a pagina invece 23 Francesca scrive, raccontando, perché poi la vita della comunità, la comunità partecipa alla vita e alle difficoltà della vita. Per esempio, andando nella parrocchia di Santa Maria al Pignone, che è la mia parrocchia di origine, tra l'altro Francesca ha studiato la storia di quella parrocchia sul libro che ho curato io di Don Ubaldo Pancani su Santa Maria al Pignone. Dice, quel giorno il sacerdote, la gente si lamenta perché non hanno sentito il suono delle campane. Ecco un altro aspetto importante delle nostre chiese. Anche se ora, non so se ci avete fatto caso, forse non sentite più le campane di notte suonare durante le ore notturne, perché delle persone, molte persone hanno cominciato nell'arco degli ultimi decenni a lamentarsi del... Da una parte ci sono, cioè, delle parrocchie che veramente arrivavano a suonare le campane ogni 15 minuti, e questo è veramente obbrobrioso. Ma il campanile che ti evidenzia lo scoccare dell'ora o lo scoccare della mezz'ora forse ti aiuta anche nella, nel seguire il ritmo della vita quotidiana, ma soprattutto penso che conveniate con me che il suono dei campani è sempre un suono meraviglioso, soprattutto se si vive in città dove i rumori del traffico sono all'ordine del giorno. Ebbene, in quella parrocchia, quella domenica lì, andando, Francesca sente la comunicazione del parroco, dice oggi vi siete lamentati perché non avete sentito le campane. Disgraziatamente, a causa di un maltempo, si è rotto il meccanismo e il preventivo, dice Don Andrea Coppini, il parroco, che ci hanno presentato è da capogiro. Che il Signore ce la mandi buona e la provvidenza ci venga ad aiutarci. Proprio perché ci sono parrocchie che hanno problemi economici nell'andare avanti e parrocchie, come racconta a pagina 27, dove in 2 anni hanno raggiunto una cifra per il restauro della compagnia, la cui volta però addirittura era crollata dagli anni 80. Cioè nel 2013 riescono in 2 anni a raggiungere la cifra necessaria per il restauro, ma intanto la compagnia era chiusa da 80 anni. Ancora troviamo per esempio messe che sono poi, come ci racconta, partecipate in alcune parrocchie, addirittura come qui non ci sono più posti a sedere e le persone sono costrette ad andare sui gradini delle cappelle laterali. Come spesso, come racconta a pagina 31, si va a messa, ma quello spirito d'animo tranquillo, gioioso, che dovrebbe avere il credente quando esce da casa per andare verso la parrocchia, poi arrivati davanti, ormai alla maggior parte delle parrocchie, a me, viene rovinato perché si trova la zingara che chiede i soldi, e gli extracomunitari che cercano di venderti, in questo caso a pagina 31, gli ombrelli. Ci sono poi altre zingare che non solo chiedono soldi ma promettono fortuna, i vari senza tetto che pongano il loro palmo aperto o con fogli ricavati con fogli di carta, e quindi ecco, perché anche questo fa parte delle nostre celebrazioni, delle messe, e spesso queste persone a volte danno noia anche durante le celebrazioni. Ma Francesca racconta anche in più pagine, in varie pagine, cioè, ovvero in varie parrocchie, è attenta, perché credo l'abbia particolarmente colpita, a volte il numero dei chierichetti, 12, 16 bambine, mentre invece quando descrive i ministri straordinari dell'Eucaristia, cioè quei laici che aiutano il sacerdote a distribuire la comunione durante la messa, è più vaga, dà un verso, vuol dare un senso letterario, romanziero, e dice quelle persone misteriose, vestite di bianco, che si avvicinano al sacerdote.
Posso interrompere? Prego, prego. Questo è veramente stato un punto dolente. Perché io, finché ci sono i chierichetti, i bambini si chiamano chierichetti. Quando mi appaiono queste persone, signore, donne, uomini, vestiti di bianco, a volte io non so come si chiamano. Allora, ho chiesto al signore, scusi, ma quel signore lì, ma chi è? Un chierichetto grande, mi ha detto. Io non posso scrivere un chierichettone, insomma. Allora, per paura, perché ci sono gli accoliti, ci sono... Dopo andavo un po' più sul vago, invece sui bambini, questo è stato.
Come poi ci racconta, appunto, come ricordava prima Eugenio nella sua introduzione, le varie note storiche delle varie parrocchie, che ci aiutano anche a comprendere come una parrocchia vive, se è inserita nel suo tessuto storico, nel suo tessuto sociale, altrimenti non vive. E quindi si va da San Frediano che soccorre acque, a Don Mario Bonnelli che fu soprannominato la rondine perché cadde dal campanile senza un graffio, oppure l'altro sacerdote, come racconta Paolo Ermini, che firma quindi uno degli articoli pubblicati del parroco che andava sulla sua Vespa negli anni 50 e con questa tonaca che svolazzava, il campanile abbattuto della chiesa della Madonna della Tosse e via dicendo, fino a il ragazzo giapponese a pagina 63 per quanto riguarda la Basilica della Santissima Annunziata, che è entrato sicuramente come turista perché aveva uno zaino e che poi invece si ferma a seguire tutta la messa. Quindi, come potete comprendere, questo libro è importante, documenta e testimonia la vita ecclesiale fiorentina, ma soprattutto è uno spaccato della nostra società, perché per esempio, rifacendomi a quel discorso che vi dicevo all'inizio di Don Momigli, c'è come per esempio, qui sono 38 schede, quindi spesso non c'è tutto il racconto del tessuto sociale ecclesiale fiorentino, ci sono alcune particolarità, nelle particolarità per esempio a Giogoli il parroco che si ferma la domenica a pranzare con i parrocchiani, cioè condivide il pranzo, perché la messa non è soltanto la celebrazione eucaristica, ma prosegue nella condivisione della vita insieme ai propri parrocchiani. E spesso la messa, come racconta a pagina 159 chiesa di Montughi, mi sembra, spesso si prega all'interno della messa degli eventi del momento, come in quella parrocchia all'Immacolata Montughi, parrocchia dove vivevano le due vittime delle cascine, vi ricorderete, di quell'albero durante l'estate che ha portato via la vita di una nonna e di una nipotina. Quindi tutto questo cosa comporta? Comporta che la celebrazione che racconta Francesca è una celebrazione importante nelle sue spezzature, perché poi fa capire, e per concludere uso quello che scrive a pagina 37 Francesca, e poi sono le parole di un grande sacerdote, forse poco conosciuto a Firenze, Don Mario Lupoli, che ha dato vita alla comunità giovanile di San Michele, che nonostante tutte le difficoltà dell'epoca, degli anni 60, ancora oggi è uno dei centri sportivi più importanti, come ci può testimoniare Eugenio, e sta ancora migliorando. Dice, quello che ora vi leggo lo scrive Don Mario, ma può andare bene per qualsiasi anche fedele: non ho mai dubitato, anche quando sono stato travagliato da dubbi, incertezze, errori incontrati nella conduzione della nostra comunità, che Dio abbia voluto la San Michele, ma si può ovviamente riferire a qualsiasi parrocchia. Guardando indietro, a ritroso negli anni, e leggendo i fatti dentro, esaminandone cioè la filigrana, devo concludere che tali e tante sono state le circostanze straordinarie, gli incontri con persone che hanno tagliato per caso la mia vita e che hanno, con la loro grande generosità, permesso, qui parla dell'acquisto del terreno, ma comunque permettere di fare andare avanti la parrocchia, la vita comunitaria, tanto da farmi affermare che questa istituzione entrava in un disegno di Dio. Ed è questo disegno di Dio che Francesca ha cercato di raccontare col suo libro Itemis Est.
Non ite però, Missa Est, basta.
Ite, Missa Est, un po' detta alla fiorentina anche.
Io, se non conoscessi bene Eugenio Giani e Franco Mariani, penserei che parlavano di un altro libro, perché non credevo di aver detto tutte queste cose. No, mi fa piacere, insomma, tra le righe. Quindi torniamo un po' più terra terra. No, sono molto contenta di una cosa che ha detto Eugenio, ha detto anche Franco, e poi è stata scritta anche oggi in un bell'articolo sul Corriere Fiorentino, del fatto che insomma, che siano state messe sullo stesso piano le importanti chiese ricche di opere d'arte, di storia del centro storico, come anche chiese di periferia. In che senso? Allora, io mi ero posta questo problema, perché effettivamente, ma questo anche per quanto riguarda per esempio le foto del libro, che non è banale, perché chiaramente qualcuno l'abbiamo messa qui che sta passando, la foto di una basilica di Ogni Santi, del Carmine, e poi la chiesa del Bandino, che veramente è infotografabile, quindi abbiamo messo l'interno, che invece l'interno è molto bello perché somiglia alla chiesa di San Giovanni Battista, chiesa dell'autostrada del Michelucci, è un po' rifatta con il senso della tenda. E quindi ci ho dovuto pensare un po', perché all'inizio l'idea era di scrivere proprio la storia della chiesa, poi c'è stata un'illuminazione, ho parlato con padre Massimo Brogi del Carmine, chiedendo a lui un consiglio, e lui mi ha detto: vedi Francesca, della cappella Brancacci al Carmine lo sanno tutti, forse però qualcuno non sa che qui c'è la tomba di Sant'Andrea Corsini, per esempio. Cioè, allora perché non cerchi di ogni chiesa un particolare che la possa caratterizzare? Quindi non è che della Basilica di Ogni Santi non si parli, certo un po' di storia, un po' di arte, però cercato di focalizzarmi su un dettaglio, su una curiosità, qualcosa di particolare, così che poi e poi come diceva giustamente Franco, ci sono anche cose molto diverse, forse non è che c'ho proprio un filo conduttore, perché non so, per esempio mi viene in mente la chiesa di Santa Maria Ausiliatrice a Novoli, è una chiesa di costruzione recente, come storia non riuscivo a trovare niente, poi parlando con il sacerdote, che tra l'altro oggi doveva essere qua però non è potuto venire, Don Gianluca Bitossi, che adesso è il rettore del seminario però è stato lì tanti anni, mi ha raccontato la storia di un quartiere, la storia della sua gente, di come arrivavano nel dopoguerra a cercare lavoro dal sud, e mi ha raccontato anche delle cose simpatiche, carine, no? A volte quasi da veniva in mente Don Peppone e Camillo, no? Quando Don Camillo e Peppone, scusate. E quindi sì, che c'erano ancora questioni politiche, però cose belle, insomma, cose. Infatti, secondo me, forse alcune storie di queste parrocchie un po' più decentrate sono anche più meno conosciute, più belle, perché spesso vengono anche proprio dalle parole stesse dei sacerdoti. Ora, qui c'è anche il mio editore Alberto Nicoletti. E volevo anche passare un attimo la parola a te, perché io sono quando ho deciso di fare questo libro era perché è stata un'esperienza per me talmente bella, questa di partecipare alle messe, perché io vado quasi sempre alla messa, però sono nella mia parrocchia, quindi e questo invece era diventato proprio un impegno. All'inizio mi faceva anche un po' paura, perché voleva dire che tutte, a questo punto, tutte le domeniche io dovevo cercare una chiesa, insomma anche l'inizio è stato un po' duro, diciamo, perché non sapevo, poi mi vergognavo un po', no? Come ho scritto l'introduzione, mi mettevo in fondo con il quadernino nascosto, avevo paura, non mi guardano, chissà che cosa pensano, per non parlare poi dei sacerdoti, che io avevo un timore, infatti con alcuni non sono nemmeno andata a parlarci dopo la messa, cioè li studiavo un po', cercavo di capire, perché poi, buffa, perché anche nella scelta delle chiese, all'inizio vabbè ho cercato anche quelle che conoscevo, poi ti cominciano a raccontare, no, gli amici, ah qui c'è il sacerdote, fa una messa particolare, quest'altra è terribile, guarda, e allora io avevo un po' paura e anche di andare lì a dirgli guarda, scriverò della tua messa, che mi potessero dire qualcosa, e qualcuno un po' di paura ce l'aveva e quindi lì per lì alcuni non ci andavo nemmeno a parlare. Quando poi ho finito con la rubrica e mi è venuta l'idea di mettere insieme tutti questi articoli proprio perché rimanesse qualcosa, e ho voluto contattare tutti a quel punto i sacerdoti, alcuni non sapevano assolutamente nulla, qualcuno mi ha stupito, mi ha detto ma io non sapevo nemmeno chi ringraziare, quindi ho avuto anche un'accoglienza bellissima, e anche da quelli che io stavo lì a chiamarli, guardavo il telefono, cioè no, non ce la faccio, non ce la faccio. E invece poi scopri delle persone comunque belle, quindi anche dal punto di vista umano è stata una cosa molto bella. E ti dico, alcuni sacerdoti, però mi viene in mente Don Gianfranco di San Felice in Piazza, che poverino è finito più volte sul giornale per delle cose un po' particolari che aveva fatto in chiesa. Quando io l'ho incontrato per strada...
Ah sì,
lo sapevo.
Lui all'epoca era un sindacalista, partecipò a Rischiatutto, che aveva vinto anche una bella rischietta somma e poi entrò in seminario.
Ecco. E quando lo incontrai per strada gli dissi, guardi, ho scritto un articolo, lui si gelò, perché ha detto chissà che cosa. E invece poi è stato contento perché si racconta dei bambini e quindi ha comprato un po' di copie, quindi è stato bello. E allora io però non sapevo come muovermi per questa cosa, per pubblicare questo libro. Però avevo un grande entusiasmo, quello che probabilmente sentivano anche i sacerdoti quando andavo a parlarci, perché forse gli facevo un po' tenerezza, no? E forse è lo stesso che è successo con Alberto, perché sono andata talmente entusiasta che non ho avuto il coraggio di dirmi di no.
Confermo, sì, è stato un incontro piacevole, abbiamo contagiato il tuo entusiasmo. Insomma, un'amica comune ci ha presentato e ci ha messo sulla strada insieme. È stato veramente divertente lavorare, portare avanti questa cosa e insomma ti ringrazio di esserti rivolta alla mia casa editrice, insomma cerca di andare avanti con i pochi mezzi che abbiamo, insomma cercando di fare delle belle cose, quindi ti ringrazio. Come ringrazio l'assessore Gianni, ci ospita, l'altro relatore, insomma, ci dà questa possibilità di essere in questa sala prestigiosa, venire ospiti in regione per presentare il frutto della nostra fatica.
Senti, siccome abbiamo citato San Felice in Piazza e Don Gianfranco, io chiederei, abbiamo qui una cara amica, Ornella Grassi, che è anche una grande attrice, che se ci vuoi leggere qualcosa su questa chiesa, così almeno vi fate anche un po' un'idea del libro.
Allora sì, San Felice in Piazza, Piazza San Felice 5. Non esistono poteri superiori che possono decidere per le persone. Ad ognuno va riconosciuto il diritto all'esistenza, alla libertà e alla manifestazione della propria personalità. Don Gianfranco Rolfi. Era l'anno 1944. La sera del 27 luglio due consecutivi bombardamenti colpirono il paese di Impruneta, seminando morti e rovine, rendendo difficile la fuga verso Firenze di quasi tutti gli abitanti. La mattina del 28 luglio, i cacciabombardieri inglesi sganciarono di nuovo i loro micidiali ordigni sul paese, ormai quasi deserto. La basilica fu colpita in maniera gravissima. Il tabernacolo e l'immagine della Vergine si elevavano su macerie e morti. Monsignor Bruno Panerai, parroco della chiesa fiorentina di San Felice in Piazza, conosciuti dalla voce dei fuggiaschi i tragici fatti, ottenute due ambulanze della Misericordia di Firenze e una della Croce Rossa, accorse a Impruneta, sfidando il continuo bombardamento dei cannoni e le incursioni dei cacciabombardieri. Dopo aver portato in salvo più persone possibile, Monsignor Panerai, raggiunto di nuovo il paese martoriato il 29 luglio con alcuni volontari, rimosse la sacra immagine e la portò nella sua chiesa, San Felice in Piazza, dove rimase fino all'11 maggio 1947. Durante la Seconda Guerra Mondiale e l'occupazione tedesca, la chiesa era diventata una delle centrali più attive della resistenza in Oltrarno e per la protezione degli ebrei perseguitati. Monsignor Panerai offrì ospitalità al sottocomitato d'Oltrarno e promosse numerose iniziative di assistenza per la popolazione e gli sfollati. Con l'aiuto di un dottore, l'attiguo convento fu allora trasformato in ospedale, dove si racconta nacquero 30 bambini, ma che vide anche molti defunti che vennero seppelliti nel cosiddetto Prato dei Morti a Boboli. Fu la prima parrocchia, San Felice in Piazza, ad avere durante la guerra una fonte battesimale per battezzare i bambini, in quanto Monsignor Panerai stabilì battistero per l'Oltrarno la sua chiesa. È una chiesa particolare quella di San Felice in Piazza, che racchiude in sé tante anime. C'è la storia, ci sono gli affreschi, i quadri e le statue imponenti, ma nella luce bassa che la contraddistingue c'è anche un grande senso di vissuto e di umanità. Ci sono le foto del crocifisso miracoloso di Santa Gemma Galgani e di un bambino che lo aveva pregato. Ci sono appesi fogli con avvisi e preghiere e su un altare laterale c'è un presepe che aspetta le statuine. Un tempo, per la sua vicinanza a Palazzo Pitti, svolgeva la funzione di chiesa di corte, ovvero dei membri della corte granducale, e le numerose opere d'arte che vi si trovano all'interno ne sono una testimonianza. La sua origine è alto medievale, le prime notizie su San Felice sono databili al 1066, ma la costruzione attuale risale in larga parte al XIV secolo e la facciata, dovuta a Michelozzo, è del 1457. Ora leggerei la messa, appunto, che si riferisce a questa chiesa. L'assedio festoso all'altare, se la regia dei bambini, domenica 12 gennaio, ore 11. C'è fermento in sagrestia. I bambini si preparano a servire la messa e ricevono le ultime istruzioni da Don Gianfranco. Nelle prime panche, a destra dell'altare, altri ragazzi preparano i canti. «Buon Natale!» esordisce il parroco. Questa è l'ultima liturgia del tempo di Natale, la prima del tempo ordinario e quindi anche buon anno. Alle 11 di domenica mattina a San Felice in piazza i bambini sono davvero tanti e sono loro a fare le letture, a guidare l'assemblea nella recita del Gloria, a rinnovare le promesse battesimali, oggi al posto del credo. Sono tutti intorno all'altare durante la lettura del Vangelo di Matteo 3:13-17 e durante l'omelia che il parroco apre con una domanda a loro: cosa vuol dire adempiere ogni giustizia e perché rivolgersi a Giovanni Battista? Non pretendo risposta, ma forse vi posso aiutare. Comincia così una lezione di fede, ma anche di vita, sull'umiltà, la giustizia, il diritto di manifestare la propria personalità e di essere liberi nelle proprie scelte, con tono affettuoso, ma talvolta un po' autoritario e anche ironico, di fronte alle faccine un po' perplesse dei bambini. Ma soprattutto l'omelia di Don Gianfranco parla del battesimo, che ci fa riscoprire la grandezza e la bellezza delle persone che abbiamo accanto, e dell'amore, con un riferimento importante al Cantico dei Cantici, rivolto ai genitori. Sarebbe meglio che gli sposi in crisi prendessero il Cantico dei Cantici, dice, capirebbero così che dietro le tante difficoltà c'è una realtà importante che li sostiene, la promessa dell'amore con Dio e con tutta la comunità. Dopo la benedizione, dolcetti per tutti i bambini e nel pomeriggio, in oratorio, un grande torneo di calcetto per ragazzi e anche per i babbi. Voglio vedere chi farà più figuracce, conclude Don Gianfranco. Quale altro?
Aspetta, facciamo un attimo, volevo spiegare anche un po' le foto. Questa è San Felice in piazza, la chiesa di cui stavamo parlando. Aspetta, mandi avanti, poi? Vabbè, questa è la chiesa di Ogni Santi. Sì, perché abbiamo messo alcune foto che non sono nel libro, che però fanno riferimento... Vabbè, qui abbiamo... ci sono le consegne celebri al Cardinale Betori. Questa è, vabbè, questa invece è al nostro sindaco, Dario Nardella.
Tutte foto mariane, ovviamente.
Questa che è l'Antonella Manzione, che l'ha poi consegnato a Renzi. Qui invece, vedi la faccia furbetta di Alberto, perché avevamo appena, lui faceva il palo, no? E io avevo appena preso da dietro i libri, li avevo messi davanti, perché naturalmente erano un po' nascosti, allora vabbè, c'era spazio, li abbiamo messi davanti da Red, da Feltrinelli. Questa è una delle... l'abbiamo messa dietro nel libro perché era troppo carina. Il signore non era, abbiamo detto, nella chiesa dell'Immacolata a Montughi, abbiamo scoperto, sì, poi perché non me lo ricordavo più. E anche questa era una cosa che, insomma, a me è piaciuta tantissimo e che era uno di quei dettagli che dicevo che servono anche un pochino a sdrammatizzare, insomma, l'importanza, no, della chiesa di San Miniato, che comunque si potrebbero dire tantissime cose a partire, vabbè, dalla leggenda di San Miniato, e poi c'è questo cartello, sia davanti alla chiesa che davanti al negozio, e ho scoperto che veramente ci tengono tantissimo i monaci ai loro biscotti, ai loro dolci, e quindi hanno messo questo cartello. questa è la chiesa di Cestello, e anche questo è riferito a un'altra cosa scritta nel libro, riguarda la parrocchia di la chiesa di San Marco Vecchio, è una vecchia lapide che ricorda che la chiesa è molto antica, che vietava il gioco del calcio davanti alla chiesa, come c'è anche su tante, c'erano una volta su tante chiese. Questo me lo deve spiegare Franco, l'indulgenza plenaria, anche questa.
Sì, spesso viene concessa, in particolar modo in passato, ma anche abbastanza ai giorni nostri, dal Vaticano, il Papa, perché il Papa che può concedere l'indulgenza, viene data o in occasione di particolari eventi, ricorrenze, oppure a chi per, come in questo caso, ora io lo leggo di traverso, di 200 giorni, a chi una volta al giorno recita una particolare,
il padre no,
e bacia questa cosa qui. L'indulgenza vuol dire che se tu hai fino a quel momento accumulato gravi peccati, ti purifichi, ti lavi la pedina penale e riparti da zero, però poi succede che dopo un po' ricaschi generalmente in quel peccato.
Questa è un'altra cosa carina, questa è una lapide che si trova sulla chiesa di Santa Lucia sul Prato, in via il Prato vicino a Borgogni Santi, perché praticamente in questa chiesa c'è la tomba di questo che viene chiamato l'imperatore del Prato. Questo ve lo leggo un attimo, è solo l'inizio, è una cosa carina, che dice: nel 1720 fu trovato in Santa Lucia il sepolcro di un imperatore del Prato, ovvero il capo della potenza, vestito alla francese con giustacuore e parrucca nera e spadone accanto. Le potenze erano delle compagnie rionali organizzate che avevano il compito di preparare esibizioni, feste, banchetti e affrontarsi in armeggerie nella Firenze del tardo Rinascimento. I capi delle potenze cittadine si fregiavano di nomi singolari, ma il titolo di imperatore spettava solo al capo della potenza del Prato, infatti lì è la zona del Porta Prato. Questa è una foto che... Allora, le foto sono state fatte da alcuni amici, fotografi, appassionati di foto, e poi nello scattare le foto, oltre quella diciamo che poi abbiamo messo nel libro, venivano fuori anche altre cose carine. E questa è particolare, perché questo è il cimitero di San Felicema, dove c'è la tomba di Montale. E c'è tutto questo stato dell'angelo con dietro questo buffo, con questo bidone della spazzatura che sembra quasi un'aureola. E mi ha quasi commosso, devo dire, vedere la tomba di Eugenio Montale, che poi in realtà è semplicemente un forno, una lapide, con la moglie, con questi due fiorellini di plastica e in mezzo questo osso di seppia, insomma. E siamo di nuovo a San Felice in piazza. Vabbè, tanto spirito. Ecco, questa per esempio, a me se avessero fatto vedere questa foto,
ti avrei detto... Sì, è un castello normanno.
Castello normanno, sì.
Infatti, perché io l'avevo sempre visto dall'altra parte.
Anche io, guarda.
E quando invece Don Adriano, il parroco, mi ha detto, vieni a fare la foto.
Si riconosce.
C'è questa dal campo, di fondo al campo da calcio, sembra veramente una cattedrale di quelle...
Che è giovane solo di 100 anni.
E c'è questa cosa che mi ha colpito, mi ha fatto fare il giro intorno. E mi ha detto che l'unico ingresso, allora la chiesa si chiude da dentro, cioè si apre da dentro, non si può, e c'è solo una porticina minuscola di lato da cui lui tutti i giorni passa. E a proposito della chiesa della Sacra Famiglia, volevo chiedere a Gianmaria Vassallo, un altro, come ti presento Gianmaria, un giovane brillante scrittore, appassionato di Dante, Gian Maria Vassallo, che ha scritto anche lui un librino che si chiama Dante dintorni, un appassionato della Divina Commedia della regione. E siccome mi ha detto che ti aveva colpito la messa proprio della Sacra Famiglia, quella dell'orologio, mi hai detto. Sì, dove...
Qui, il numero 4. metto accanto a te, ho l'onore. Grazie. Guarda che bellezza stare qui davanti, che bellezza. No, è stata una presentazione meravigliosa, io poi insomma lo sai, mi hai voluto, io irrompo questa formalità, questa grazia con la quale hanno presentato magicamente questo libro. Io purtroppo per fortuna sono un attore del teatro fiorentino, come del resto ho avuto come maestro Brunetto Salvini, quindi non può venire fuori se non altro qualcosa di... se non spiritoso almeno di buffo, però infatti tutti hanno detto la prima cosa che salta all'occhio è questo discorso delle chiese, sarò l'unico forse, ma a me l'unica cosa che mi è saltata all'occhio appena ho preso in mano il libro: il Signore ti chiama ma non al cellulare, per favore quando entri in chiesa ricordati di spengerlo. Questo è proprio un segno del nostro spirito, del nostro humor fiorentino, no? Perché del resto
spengerlo poi che è fantastico, io adoro spengerlo,
che noi a Firenze si spenge, è vero, è bellissimo.
Io dico sempre al mio figliolo, lo so, è giusto, sarebbe corretto spegnere, fai sì.
Spegnere, ma spengere è anche molto più musicale, no? E ci si arregge.
Si spenge la luce e ci si arregge.
Del resto è sempre difficile, no, parlare a Firenze di chiese, di spiritualità, perché tanto anche nel resto dell'Italia noi siamo sempre battezzati come il popolo che ha la virtù del moccolo facile e fantasioso. Purtroppo non tutti però sanno che noi a suon di bestemmie nel 200 si è trovati i soldi per costruire la cattedrale di Santa Maria del Fiore, perché non lo sapevi questa forse?
No, l'hai già detta la presentazione del tuo libro.
L'avevo già detta? E allora te la ripeto. Chi moccolava nel 200 doveva pagare pegno e i soldi raccolti venivano destinati a finanziare gli artisti per la costruzione della cattedrale di Santa Maria del Fiore, che non per questo è venuta bella, maestosa, forse la migliore del mondo. E quindi, ma nonostante tutto, noi abbiamo le più grandi laudi che sono state scritte nella storia. Nel laudario di Cortona si trovano dei testi meravigliosi dal 200 fino ai giorni nostri. Mi corregga se sbaglio, dell'Aurora tu sorgi più bella mi sembra sia Toscana, giusto?
Sì, e anche sono le prime parole di un canto.
E sono le prime parole di un canto che ha oggi il canto mariano, che oggi nelle chiese un pochinino, perdonatemela, ma viene un po' strascicata da questi cori liturgici. Invece se cantata con questa voce da innamorati della figura di Maria Vergine, secondo me sarebbe ancora più bella. Posso leggere? Procedo? Se no poi comincio o finisco più. Allora, questa è relativa alla chiesa, alla Sacra Famiglia, sì. La Sacra Famiglia, una vita fuori dalla volontà di Dio è infeconda e inutile, come dice Don Teodoro Lucente. Il tempo non da sprecare, la lezione dell'orologio, questa è molto bella. È una chiesa grande e luminosa quella della Sacra Famiglia dei Salesiani in via Gioberti. Alle 10:30 di una domenica di sole le panche sono già piene, e gli ultimi arrivati si accomodano sugli scalini delle cappelle laterali. Tanti bambini siedono davanti all'altare, nello spazio riservato all'oratorio. Oggi la messa è officiata da Don Lucente, viceparroco che normalmente si occupa delle confessioni, circondato da 12 giovani chierichetti. È un uomo anziano dalla voce pacata e gentile, che nella sua omelia cerca di rassicurare i fedeli dopo la lettura del Vangelo di Luca 21:5-19 e del libro del profeta Malachia, che profetizzano uno scenario agghiacciante da fine del mondo. Questo quadro finale, dice, non ha lo scopo di terrorizzarci, ma di metterci di fronte alle nostre responsabilità. Il futuro è nelle mani di Dio, è inutile consultare maghi o roba simile. Non dobbiamo avere paura, perché siamo destinati al cielo, siamo destinati alla vita eterna. L'atmosfera è rallegrata dai canti del coro formato da giovani e anziani, con una batteria elettronica e due chitarre e il coinvolgimento di tutti i bambini. Al momento dell'offertorio, alcuni ragazzi portano all'altare una cesta di viveri raccolti durante il catechismo per chi ne ha bisogno, un Vangelo per capire la via e un orologio che ci ricorda che il tempo passa, passa e non dobbiamo sprecarlo. Tutti si prendono per mano al momento del Padre Nostro, come una grande famiglia, e in tanti ricevono l'Eucarestia. Il giorno di Dio è quando dobbiamo fermarci al semaforo rosso, conclude Don Lucente. Guai a noi se abbiamo sprecato o ammazzato del tempo. Dobbiamo migliorare il nostro piccolo mondo per poter lasciare un mondo migliore. Ma se tu vuoi ne leggo un altro, insomma.
Finiamo di vedere le foto, finiamo e poi dopo magari se... questa sì. Foto non c'è nel libro, è una foto che avevo fatto un po' di tempo fa quando andai al 50° anniversario della costruzione della chiesa di San Giovanni Battista sull'autostrada e mi colpì tanto, infatti qui nel libro io riporto di questa chiesa l'articolo che avevo scritto in quell'occasione, perché questo sacerdote, Don Elio Pirattoni, che mi fa l'idea di essere una persona che è inglobata nella chiesa, lui è nato con quella chiesa perché 50 anni fa c'era lui, ancora c'è lui ed è come proprio la sua casa, cioè fa parte quasi delle mura della chiesa e quindi mi piaceva tanto questa foto. Questo invece è lo stemma del Galluzzo, anche del Galluzzo c'è, sì, della chiesa di Santi Giuseppe e Lucia al Galluzzo, in cui c'è anche lì una storia carina che ho ripreso da un libro scritto dal parroco, da Don Giancarlo, che racconta la storia di Camillo Barni, perché al Galluzzo c'è una via che si chiama Via Camillo Barni e nessuno sa chi è questo Camillo Barni. Invece era un sacerdote della chiesina di Santa Lucia che poi fu coinvolto in delle questioni politiche e Don Giancarlo è riuscito a trovare insomma, la storia di questo personaggio che insomma, è interessante. Questa anche per me era una chiesa assolutamente sconosciuta, che è la chiesetta della comunità giovanile di San Michele, quindi della Cattolica Virtus. È una piccola
bellina, chiesa. Bellina, particolare.
Sì, ed è sul qua ci sono i campi da calcio, infatti l'articolo aveva...
Centro sportivo.
Sì.
Sembra il circolo, una pizzeria.
È al boschetto. Al boschetto. In via di Soffiano, su, cioè la chiesa quella grande, non so mi ricordo come si chiama, e poi su San Michele forse, e poi su c'è questa cappellina proprio, che è stata fatta proprio per, e c'è una specie di oratorio anche lì, e questo è Giogoli, qui sono andata anche con un po' di curiosità, perché Don Giorgio è famoso, insomma, ed è molto una persona molto particolare. Allora, se vi fa piacere facciamo qualche altra lettura, un pochino di tempo ce l'abbiamo. Sì, ora magari facciamo leggere una cosa.
Sì. E tu vieni dopo a raccontare l'aneddoto. Eh? Tu vieni dopo a raccontare l'aneddoto, perché siamo arrivati alle 5 e tabella è cominciata a scalpitare. Ora si finisce qui e poi ci si dà un aneddotino, te lo concede la Francesca, va bene?
No, volevo...
Sì, a te lo concede, se tu fai bravo però.
No, io volevo chiedere a Ornella se ci leggeva un'altra...
Sì,
senti, io Attrice c'era tra almeno. Quelle tue... Ok, ci fa... Senti, a me... Una a cui tengo molto, mi sa che era anche tra quelle che avevi scelto te, la mia parrocchia, quella del Cestello. Mi sembra che tu l'avessi messa, 45 forse?
No, Cestello, 45.
Perché allora. C'è questa, anche qui questa storia curiosa di...
Ah sì, di Don Mario Bonnelli. Infatti sì, è vero, l'avevo scelta. Allora, San Frediano in Cestello, piazza di Cestello. Preghiamo Maria perché ci aiuti a preparare il cuore e a mettere in armonia con i sentimenti di Dio. Don Christian Meriggi. Si racconta che nel 1947, durante i lavori per il restauro della cupola della chiesa di Cestello, la gente di San Frediano vide cadere dal cielo qualcosa di scuro, come un grande uccello. Era Don Mario Gonnelli, da tutti detto il priore, con la sua tonaca nera caduto da lassù in cima e rimasto illeso, che da allora prese il soprannome di Rondine. Monsignor Gonnelli è stato parroco del Cestello dal 1933, e anche era parecchio, al 1981, molto amato dai parrocchiani e da tutto il rione. Uomo benestante di nobili origini, all'età di 20 anni, sentite voi o mi disturbano?
Brunetto!
O che ci sta un po' zitto? Allora, un uomo benestante di nobili origini, all'età di 20 anni prese voti e scelte di stare dalla parte dei poveri in una carrocchia che la Cassazione, già prima della guerra, aveva definito congruata e poverissima. Un uomo che per 53 anni ha dedicato la sua vita sacerdotale a San Frediano, influenzando fortemente il quartiere e creando con i suoi abitanti, grazie alle numerose iniziative che seguiva, un legame indissolubile. Ancora vivo nel ricordo di molti. La storia di questa chiesa inizia però in tempi molto più lontani. L'edificio odierno fu costruito nel luogo dove si trovava il monastero di Santa Maria degli Angeli, eretto nel 1450 circa per le nostre sorelle bianche, ossia donne consacrate secondo la regola del Carmelo che solo in seguito, per motivi storici, divennero monache di clausura. Qui visse e morì Santa Maria Maddalena de' Pazzi, appartenente alla nobile famiglia fiorentina, come ci ricorda una lapide posta nella parte esterna del convento su Borgo San Frediano, oggi sede del seminario maggiore arcivescovile. Questa santa, 1566-1607, entrata in clausura nel 1582, era famosa per le sue estasi, durante una delle quali ebbe la visione della volontà divina di riforma della Chiesa. Nel 1628 le monache, in seguito a scelte papali, ma sembra che si lamentassero dell'umidità del luogo, si trasferirono nel monastero cistercense di Borgo Pinti, lasciando il loro convento ai monaci dell'ordine, che iniziarono immediatamente i lavori di strutturazione dell'edificio e la costruzione della loro nuova chiesa. Un po' più verso est, ma sempre in prossimità del monastero, all'angolo con la piazza del Carmine, sorgeva una delle più antiche parrocchie fiorentine, intitolata San Frediano, che nel 1793 venne demolita e nel 1798 il suo titolo, assieme alla reliquia del santo, furono trasferiti al Cestello Nuovo, che significa Chiesa Cistercense Nuova, chiamato da quel momento San Frediano in Cestello in ricordo dei monaci cistercensi che nel 1792 erano stati esiliati dopo la soppressione del loro ordine. A novembre 2014, in occasione dei festeggiamenti per San Frediano, dopo una lunga assenza, la reliquia del santo è tornata a casa nella chiesa a lui dedicata. Questa è la descrizione, non so se vuoi anche o non importa.
Non so, magari se qualcuno vuole fare delle domande, se volete chiedere qualcosa. Stiamo chiacchierando sempre.
No, c'era molto la messa quella dove si parla di Papa Francesco, che dà quelle tre indicazioni, grazie, prego, mi scusi, e mi pare che fosse Madonna della Tosse, sì. Quella mi sembrava molto bella,
sì,
come
Don Giacomo lo Stinchio, un personaggio, sì, era uno di quelli che mi faceva più paura di tutti, sì, perché quando avevo letto un po' di cose di lui su internet, sì. Tutto, mamma mia, invece...
Io volevo leggervi questa perché mi sembra molto bella come indicazione, cioè è un po' particolare, no? È che è il carisma di un parroco, tre parole in famiglia, domenica 29 dicembre ore 11. Alle 11 di domenica mattina nella chiesa della Madonna della Tosse, gremita di gente, si ha da subito l'impressione che non sarà la solita messa, dal fatto che Don Giacomo invita i parrocchiani a fare un canto a cui sono state cambiate alcune parole, che commenta e spiega ogni liturgia, che alcune parti della messa sono diverse da quelle che siamo abituati ad ascoltare o recitare, come il credo del padre gesuita belga Roger Lenars. Da subito emerge il carisma del sacerdote, che si rivolge alle persone in maniera schietta e sincera e che ha un modo tutto suo di coinvolgerle, facendole sentire parte di un momento solenne, ma al tempo stesso molto umano. L'ambiente è sobrio, solo una piccola composizione di fiori sull'altare, niente cori, pochi i bambini. È la festa della Sacra Famiglia e l'omelia sarà molto breve, la più breve della mia vita, dice Don Giacomo, perché parlando di famiglia bisogna parlare della vostra. E dopo aver spiegato l'importanza delle tre parole che Papa Francesco ha pronunciato in occasione dell'Angelus per vivere in pace e gioia in famiglia, permesso, scusa, grazie, conclude. Purtroppo su molte famiglie pesano certi silenzi e cose non dette, eppure i sentimenti sono energie forti, sono dentro di noi, non stanno fermi, si agitano. Vi lascio la meditazione. Io non mi posso sostituire a nessuno di voi. Oggi i parrocchiani non si scambieranno il segno di pace, ma oggi, o quando vi capita, raccomanda Don Giacomo, dite ai vostri figli, il prete ci ha detto che dobbiamo chiedere permesso, scusa e grazie. Questa è la penitenza, intesa come un impegno al cambiamento di un modo di pensare e di vivere. A conclusione della messa, Don Giacomo si rallegra di vedere sempre più persone in chiesa e ricorda loro l'importanza di perseguire un cammino nella famiglia e nell'anno liturgico. Ecco, mi sembrava molto, molto bella questa cosa.
Sì. Ok. Via, facciamo parlare un attimo Brunetto che ci deve raccontare un aneddoto. Cosa?
Ma allora io non vengo.
No.
Voi attori siamo un po' di giovani, mi chiedo scusa se qualche volta avete sentito delle mie idee. Io sono andato qui a volta, sì, non si può stare, ogni tanto quando si sente delle cose. Nel mio film che ho fatto, thank you.
allora vabbè, chiudiamo. Grazie, e il libro è in tutte le librerie, sono molto contenta perché è nel settore di storia di Firenze anche, quindi andremo poi io e Alberto a metterli un po' davanti, faremo il giro, però devo dire che alle Paoline era in vetrina vicino ai libri del Papa e anche ai Salesiani è in vetrina. E grazie, spero che insomma vi abbia un po' interessato, che aver fatto una cosa insomma che fa piacere a tutti. Brava,